1914. Ed eccoci giunti alla 20ª puntata.
Sì, ormai stiamo andando avanti col discorso e ci stiamo avvicinando sempre di più alle radiose giornate di maggio e ai discorsi dal balcone, come citava Buon Curzio la puntata precedente.
Tra l'altro il Buon Curzio lo sentiremo anche oggi.
Dove avevamo il buon Vate, o Vater anzi meglio, che dal balcone arringava la folla ad entrare in guerra. Ma la folla però forse non era così numerosa.
Allora, no, beh, la folla era numerosa.
Sì, ma era numerosa.
Da sicuro che nel scegliere le immagini da mettere per la trasmissione, la folla interventista c'era. Però come ricordavamo la volta scorsa, probabilmente era la folla borghese.
Chiaramente non penso ci fossero proletari o appunto quelli che lavoravano nelle fabbriche all'inizio del Novecento in condizioni di schiavitù, dove iniziarono però i primi scioperi,
ecco,
le prime rivendicazioni.
Quelli facevano gli scioperi,
esatto,
e semmai erano contro la guerra. Abbiamo scioperi non solo per il salario, già ancora nel 1914, ma anche prima. Ma poi nel 1914 c'erano gli scioperi contro la guerra già. Per cui mi sembra strano che nel 15 questi che facevano gli scioperi vanno a applaudire.
No, assolutamente, difatti, come cito sempre la canzone Gorizia tu sei maledetta, maledetti studenti, perché i poveri fanti identificavano non intanto quanto nello studente, ma in quello che aveva la cultura, perché loro erano per la maggior stragrande maggioranza analfabeti, non sapevano leggere né scrivere. E quindi per quello loro, loro capivano che quelli che li avevano fregati e mandati a morire in trincea erano quelli che alla fin fine sapevano leggere e scrivere, che avevano la cultura in più e che hanno potuto manovrare quei burattinai, come
e
diceva,
abbiamo visto infatti
come
che...
diceva appunto, perché a onor del vero, come diceva Curzio, Giolitti non di certo ci sentiva tanto a intervenire nel conflitto, perché aveva già visto come eravamo già presi dalle risorse che avevamo dopo la guerra di Libia, che erano veramente scarse, mentre gli altri logicamente pilotati
non è che Giolitti non sarebbe entrato in guerra perché stava dando retta alla
no ma puramente per un mero fattore economico, perché aveva visto che non c'era trippa per gatti.
Anche a lui, alla schiera di quelli che manovrava allegramente il popolo e lo sfruttava eccetera eccetera, però effettivamente
aveva un po', forse magari
nella
un po' più,
situazione
ha visto,
italiana,
aveva ha avuto un po' più buon senso nel dire ma dove vuoi che andiamo, non abbiamo nemmeno le scarpe.
Probabilmente aveva appunto una visione dello Stato diversa da quelli che poi hanno sbraitato.
Sì,
eccetera.
Ma difatti è un po' anche dopo questo si ripete anche durante la seconda guerra mondiale, perché appunto chi si schierò contro, ci si mise contro il Duce a dire guardate che la guerra non possiamo farla perché non abbiamo nemmeno lacrime per piangere, tipo Castaldi, che era un ammiraglio dell'aeronautica, che disse, un alto ufficiale dell'aeronautica, disse guarda che non abbiamo nemmeno l'elica per gli aerei, tra poco dove vogliamo andare. Ma anche lo stesso Balbo non era proprio così proprio entusiasta, perché anche lui diceva guarda che marchiamo male qua,
che aveva un'idea di come stavamo sul serio.
Ah, ma tra l'altro erano loro, ma anche tra l'altro diciamo nomi che tra l'altro era Balbo, uno dei più famosi squadristi, però era più pratico del Duce, aveva visto che effettivamente non avevamo
sì,
una mazza.
Lui è anche andando su questo, sul secondo conflitto.
Sì, ma tra l'altro
aveva un'altra visione.
Sì, ma non era proprio e non era proprio nemmeno tanto filo tedesco Balbo, perché lui gli ebrei li ha nascosti.
È una figura molto interessante. Ma tornando alla prima guerra mondiale, a me è una cosa che ha sconvolto, cioè ragionando anche sui termini del discorso della scorsa puntata con Curzio, e come questi discorsi siano stati, per carità, di grandi paroloni, di cultura, eccetera, ce n'era tanta, ma erano indirizzati alla pancia, dicevamo con Curzio, e oggi lo risentiamo e continueremo ad approfondire cosa c'è dietro le parole, che cosa c'è stato dietro quelle parole e cosa c'è intorno a quelle parole. Ma quello che mi ha impressionato è che i discorsi alla pancia della borghesia, una borghesia che aveva conquistato tutto sommato da poco la capacità politica, economica e soprattutto di ragione, perché la rivoluzione francese fu anche la rivoluzione illuminista, cioè quella dell'impero della ragione, con la ragione avremmo risolto tutto, la grande macchina, senza questo pensiero
sì, però
probabilmente,
con la ragione non si producono armi.
Però il capitalismo senza questo pensiero probabilmente non avrebbe avuto fondamenta. Questo pensiero però avrebbe dovuto mettere in guardia dai discorsi alla pancia, perché minimo la dialettica politica era il senso del confronto politico nell'Ottocento. Il tuo avversario, per carità, poi di violenza e l'aggressione fisica era contemplata, ma il fatto che tu con l'avversario politico ti dovessi confrontare in modo dialettico, cioè dovevi argomentare le tue ragioni, dovevi convincere con le tue ragioni la mente dell'altro e viceversa, no? E invece siamo arrivati al discorso alla pancia. Anche questo passaggio sarebbe interessante, perché c'è tutto anche il rifiuto di quello che era stata la tradizione, il passato, le ragioni della storia precedente era stata rifiutata agli inizi del Novecento. Probabilmente questo ha giocato un ruolo. Però che una borghesia che aveva veramente appena conquistato il dominio della ragione si facesse poi travolgere dalle viscere, ecco,
sì,
questa
dopo,
cosa
però,
un po'
come
sarà
sai, come
da
sai bene, dopo
approfondire.
La borghesia, nonostante la ragione, la seconda ragione è il portafogli. Quindi
sarà quello.
Difatti,
e il portafoglio lo metti all'altezza del ventre.
Ma purtroppo non avevano il portafoglio a quell'epoca, avevano più soldi dentro lo taschino, difatti.
Vicino al ventre.
Ma difatti. Infatti la Fiat, per esempio, la prima guerra mondiale la accolse con, non con soddisfazione, ma con gioia e tripudio, perché veramente in quel periodo là la Fiat raddoppiò, se non triplicò.
Vabbè, ma quelle sono ragioni industriali, lì stiamo parlando di ragioni di testa, non di ragioni di pancia. Ma voglio dire, là hanno visto, ci hanno visto giusto. In
sì.
Alcuni storici del secolo Novecento lo raccontano proprio così, quando venne alla luce l'imprenditore ingegnere, cioè l'imprenditore sì, capitalista sì, ma ingegnere, cioè capace di inventare, capace di essere lui artefice della propria sì. industria, della propria impresa.
Sì, sì, difatti
e lì ha la furbizia anche di vedere nell'occasione la possibilità di ingrandirsi.
È come rubare, meglio anche.
Ma ti ripeto, era già venuta fuori in una trasmissione. Io più, cioè, con quelli che ci hanno guadagnato e ci guadagnano, che cosa vuoi dirgli? Cioè, loro fanno il loro bene.
Difatti, cita, come cita il motto immortale dei Vecci, il mondo si è fatto per i furbi. E quella è una cosa, è una pietra miliare.
Che loro lo facciano non è un mio problema, ma che il fatto è che sono una stretta minoranza e per il proprio guadagno vanno a mettere in merda, se non a morte, la maggioranza. E la maggioranza lo fa,
purtroppo.
Cioè, è questo che va fuori
purtroppo,
di fanno,
no, ma purtroppo è quello che difatti poi però con Caporetto diventò un pensiero, ma divenne concreto, perché dopo Caporetto i soldati italiani, il Fanti, i poveri,
ci arriveremo, ci arriveremo,
esatto,
sarà sofferta, esatto. Ma ci arriveremo,
capiranno effettivamente quale fu quella grande beffa di quelle famose giornate del balcone. E alla fin fine capirono che loro erano solamente carne da macello, perché la borghesia se ne stava rintanata al calduccio mentre loro crepavano di freddo, fame, pidocchi e soprattutto di granate.
L'abbiamo letto con Remarque, era il 1916 quando iniziava, già i discorsi che si facevano al fronte, in trincea, erano già a occhi aperti, ma poi soprattutto nel 18 erano straaperti quegli occhi, se non alla morte, almeno all'illuminazione di quello che era stata la loro vita negli
ultimi
anni.
Sì, anche perché difatti tra l'altro in trincea loro subivano non solo il fuoco nemico, ma anche il fuoco amico, perché loro mica si potevano rifiutare di andare fuori all'assalto, perché sapevano bene cosa gli aspettava dietro, che c'erano i carabinieri con le mitragliatrici puntate che al minimo segno di disobbedienza sparavano.
Questo è un aspetto che avevi, secondo me, aperto tu già alle prime trasmissioni, quando avevi suggerito che il giorno in cui dichiarano guerra in un paese tu ti ritrovi in mezzo, che ti vada, non ti vada, che tu sei uno che protesta, sei uno che ci va, che ci crede, sei uno che va, che non ci crede, ti capita. E una volta che c'è una repressione feroce, più feroce di quella che conosciamo oggi, c'è un modo di vivere, un modo di pensare. Pensa quando abbiamo parlato di Stravinsky, i teatri chiusi, cioè il fatto che tutti i luoghi di ritrovo, lì c'era poi stata anche la malattia, ma la malattia e la guerra vanno insieme, per cui chiaramente ci sono poi tanti buoni motivi per reprimere e per dividere e per imporre uno stato di guerra che magari non è così voluto, eppure una volta che è dichiarato è un pasticcio, eh? Cioè ci sei in mezzo.
Sì, sì, no,
pasticcio.
Ma difatti tanti fanti partirono, perché per me la fanteria è stata quella che durante la guerra del 15 l'ha pagata più cara, perché gli alpini erano erano X corpi, non erano X persone, non erano moltissimi ancora i corpi da montagna, e combattevano comunque su fronti dove la guerra era abbastanza ardimentosa, cioè erano in alta quota o comunque erano schierati su montagna, mentre la fanteria era sulla pianura e pagò caramente questo, perché si trovò nei campi di battaglia più sanguinosi, Monte San Michele, Podgora e i Sei Busi, e tutto quanto il Peteano, Vertoiba, cioè tutti i posti che comunque richiamavano solo morti e lutti.
Eh sì, per cui io direi che se vogliamo iniziare a interloquire con Curzio Bettio, che è già la terza volta che riusciamo a contattare, io lo dico siamo comunque ancora in piena sperimentazione con le telefonate, e ringraziamo anche Curzio e la sua disponibilità per farci sperimentare questa nuova possibilità di 1914. E
quindi
che poi sfrutteremo
lo stacco musicale, dopo
sì,
ci mettiamo
lo stacco
in contatto
musicale
con Curzio.
Che io non vi so spiegare troppo bene, quindi magari come glielo chiediamo a Curzio se riusciamo a contattarlo. È Shostakovich, il quartetto in do minore, che c'entra con la guerra, sì, addirittura, ed è anche bello. Chiaramente non riusciremo a farlo sentire tutto, come al solito abbiamo la telefonata da far partire, per cui mettiamo un po' di quartetto di Shostakovich e ci risentiamo poi in diretta con Curzio Bettio, se tutto va bene e gli strumenti non ci abbandonano.
Speriamo di no.
Ed eccoci in diretta con Curzio Bettio,
nostra voce storica di 1914. Appunto, allora, prima che tu inizi a spiegarci questo quartetto in do minore di Shostakovich, vogliamo che tu ci finisca un attimo il discorso delle quattro delle giornate del balcone, quelle del water, che arringò la folla di borghesi a intervenire nella guerra capitalista, perché chiaramente era quella la matrice. Ma questa è della seconda, allora, Curzio. Poi tu sei anche, sì, io sono anche chimico, Curzio, quindi sai che hanno usato tipo un 300-400.000 spezzoni incendiari di termite, caucciù, benzolo. Praticamente hanno liquefatto Dresda. Sì, sì, perché... Sì, vogliamo ricordare appunto, come dici tu, Dresda fu colpita da un violentissimo bombardamento alleato. Difatti era la tecnica usata dagli alleati, che era il fuoco, perché loro volevano creare e usare il fuoco come arma di distruzione. Appunto, lo creavano col bombardamento, prima scaricando una massiccia quantità di bombe dirompenti, e dopo di sopra ci buttavano tutti gli spezzoni incendiari in modo da creare focolai dappertutto e impedire qualsiasi soccorso da parte delle forze antincendio tedesche. Su Dresda, ricordiamo che non è stato nemmeno possibile quantificare il numero di morti, perché fu veramente un eccidio, perché erano letteralmente fatti in cenere, e difatti c'è solo la fossa comune, ma si parla intorno ai 250.000 caduti, se non sbaglio. Sì, certo, perché come ben dici tu, riprendendo il filo con la Prima Guerra Mondiale, ricordiamo che i bombardamenti d'artiglieria durante la Prima Guerra non erano assolutamente meno di quello che fu un bombardamento aereo durante la Seconda, perché c'erano centinaia di pezzi e di tipi di artiglieria, anche tra l'altro non dimentichiamo anche il discorso dei gas, che quello non era durante la Seconda Guerra Mondiale, perché veniva usata l'iprite, veniva usato il fosgene, la Croce Bianca, la Croce Azzurra. Sì, esatto. Perché appunto la prima... Sì, purtroppo è vero, come dici tu, non era solo D'Annunzio, ma c'erano tanti altri D'Annunzio in Europa che giravano dicendo che non potevano restare imbelli a vedere l'attacco e l'aggressione da parte dell'impero, di quello, dell'altro e quell'altro, quindi si doveva andare alla guerra. Sì, boschi di Tannenberg.
C'è qualche problema
Scusa un attimo, Curzio.
qualche problema tecnico, quindi
Scusa un attimo, Curzio.
proviamo a
Sì.
vedere, provate a parlare.
Parla,
Sì,
Curzio, dimmi. Ok,
dunque, questo conflitto
adesso tutto a
mondiale,
posto.
bene, bene,
va
vai pure,
bene,
Curzio. Sì, ci siamo.
comporta termini di distruzione, di alterazione profonda e irreversibile di equilibri plurisecolari all'interno della società. In particolar modo la storiografia ufficiale fa scarso riferimento nei libri di testo, ci sono pochi riferimenti agli stermini di massa di intere etnie. Per esempio, si parla pochissimo del genocidio del popolo armeno da parte dell'Impero Ottomano e questo avviene nel 1915. Quindi questi termini devono essere inseriti nell'alveo di questa guerra mondiale, ecco così, ma i libri di testo liquidano questi genocidi con pochissime righe, insomma. Quindi qua si tratta di una guerra che cambia il modo di essere del mondo e che cambia il modo di pensare delle persone e anche gli atteggiamenti delle masse verso il conflitto e verso la politica, eh. Quindi questo cambiamento di modo di pensare vale anche per i gruppi elitari, cioè i gruppi e le classi dirigenti che vanno alla guerra, cercando di convalidare, di rendere solido il proprio diritto a essere e a diventare i capi e i cardini delle nazioni. Tramite cosa? Tramite la dimostrazione delle loro capacità di condurre e di dirigere la guerra e di vincerla. Quindi praticamente questa guerra viene interpretata da queste elite di pensiero come un'occasione per scartare, per mettere da parte gli inetti, gli inabili, gli incapaci, cioè quelli che hanno paura, i pavidi, quelli che sono i privi di audacia e di coraggio, e deve fornire l'opportunità per fare emergere le nuove classi dirigenti, che devono essere, ci sono analogie con i nostri tempi, no? Queste classi dirigenti nuove devono essere vigorose, giovani, energiche, lucide e tempestive nelle scelte, insomma, ecco. Questo è il discorso. Quindi, in definitiva, ci sono anche, oltre a questi esaltati, ci sono anche dei lucidi pensatori che in qualche maniera entrano dentro a questo filone di pensiero che esalta e non vede l'ora dell'intervento bellico. Faccio un esempio. Nella testata giornalistica di Giuseppe Prezzolini, La Voce, che è uno dei principali intellettuali italiani, il liberale Giovanni Amendola afferma: l'Italia come è oggi, quella del 1914 si intende, così com'è, non ci piace. Si tratta praticamente di una semplice dichiarazione che sembrerebbe del tutto generica, ma che se ben analizzata è piena di chiarezza, cioè dice: l'Italia come oggi non ci piace. Non piace a chi? Non piace agli intellettuali. E come appare a questi intellettuali a quel tempo l'Italia? L'Italia viene intesa come quella nazione che era retta dalla politica di Giolitti, e praticamente questi intellettuali italiani ne esigono un'altra. L'elemento chiarissimo è questo. Quella che non piace è l'Italia di Giolitti, l'Italia poi dei liberali, dei socialisti, l'Italia dei compromessi, è l'Italia degli operai e dei datori di lavoro che si mettono d'accordo, tipo un consociativismo storico, insomma. E questa Italia per gli intellettuali di quel tempo è priva di identità, è priva di destino, non può avere futuro, non può avere speranza. E allora così non ci piace, dicono. Ma però non si danno indicazioni di come la si vuole. Sicuramente la si vuole diversa. Quindi ecco la ragione della guerra, il cambiamento, la disgregazione totale. E quindi per creare cosa? Per creare una nazione, secondo loro, più degna di stima, più forte, più amata, più considerata, più ricca, più tutto, insomma. E per questo negli ambienti intellettuali italiani, ma anche in Europa, la prima guerra mondiale viene spessissimo vissuta con desiderio, con tante aspettative, perché la guerra per loro costituisce un momento eccezionale in cui tutto si accelera, tutto assume una valenza diversa, le vecchie regole vengono travolte e non si conoscono quali saranno le nuove che verranno sicuramente imposte. Così questa guerra, la prima guerra mondiale, ha il destino di distruggere il vecchio mondo e ne promette uno nuovo per questi intellettuali. E questo nuovo mondo dipenderà dalla determinazione di coloro che andranno a combattere. È per questo insieme di considerazioni che nel fronte interventista, cioè nel fronte di coloro che la guerra la vogliono scalpitando e la chiedono tumultuanti, la guerra è tanto popolare. Non lo è certamente nel mondo delle classi subalterne, ma nei ceti intellettuali lo è in maniera schiacciante.
E però, scusa se ti interrompo qui, Curzio, mi è venuto in mente che effettivamente per le classi subalterne a cui stavi arrivando, con gli ideali socialisti, anarchici che si stavano diffondendo tra fine 800 e inizio 900, il cambiamento, la voglia di rinnovare, di cambiare c'era, e la voglia anche più che di guerra, di rivoluzione c'era. E non vorrei che sia stato un po' come dicevamo l'altra volta con l'interventismo alla Cesare Battisti e le differenze con l'interventismo di D'Annunzio. Non vorrei che anche questa voglia di cambiamento, appunto appoggiata anche da correnti artistiche, letterarie, eccetera, non sia stata, come dire, fraintesa o cavalcata nell'ambiguità da chi invece con il cambiamento intendeva tutt'altro, e appunto guerra, macello e farsi i fattacci propri, insomma, in fin dei conti.
Ma vedi, Manuela, per esempio, sicuramente contro la guerra a largo braccio si schierano i cattolici, perché i cattolici si oppongono alla guerra per due motivi. Primo, i credenti veri rifiutano la guerra perché loro portano avanti la religione che predica la fratellanza tra gli uomini. Inoltre, fare la guerra contro l'Austria-Ungheria, che veniva considerato il vero baluardo del cattolicesimo, non era molto accettato dai cattolici. Poi c'erano anche i socialisti che erano contro la guerra, ma i socialisti, quei pochi che c'erano, perché non era un movimento tanto diffuso, erano internazionalisti e proprio per questo erano pacifisti, proprio per cromosomi ideologici. Quindi la guerra è, dicevano i socialisti, è un affare delle classi borghesi, no? La pace è interesse del proletariato, no? Quelli che sono a favore della guerra, chi sono in definitiva? Sono, dal punto di vista, come dire, ideologico, sono i nazionalisti e i liberali di destra, e poi che daranno origine poi, perché molti di loro poi cambieranno anche idea durante il corso della guerra, no? quindi sono quelli che in qualche maniera gettano i semi di quello che sarà poi il fascismo, insomma, ecco, questo è il punto. Comunque, gli intellettuali italiani del 1914, perché questo è il punto del mio discorso che volevo fare stasera, cioè c'entra l'idea, l'intellettualità italiana, come si comportano, ecco così. Gli intellettuali italiani nella gran massa vogliono la guerra. Perché? Perché la ritengono l'unico modo di uscita da un pantano che li mortifica, che limita le loro volontà di cambiamento, di rinnovamento, di trasformazione del mondo. E questo è il discorso. Quindi esiste una sorta di psicologia attivistica che si può riassumere, secondo me, molto semplicemente, cioè la stasi, l'immobilità. Magari sarà anche redditizia sotto il profilo economico, ma questo concetto qua di stasi, di mobilità, produce la degenerazione, la stanchezza, l'incapacità di progettare il futuro. Al contrario, il movimento produce idee, programmi, speranze, volontà. Questo è il, e poiché la guerra loro la intendono come la forma più alta e sublimata di movimento, tanti sono gli scritti che sottolineano questa situazione, quindi rappresenta il conflitto nella sua forma più pura e estrema, e quindi ben venga la guerra, perché la guerra consentirà a tutti coloro che hanno progetti di trasformazione della società, che hanno carte da giocare sul terreno del cambiamento, di essere muniti del necessario tessuto, capito? Questo è il discorso.
Sì, praticamente Curzio, loro premevano per questo sentimento di risorgimento, perché loro consideravano l'unità d'Italia ancora amputata, diciamo mutilata, non era ancora completa.
Sì, ma non gli interessa proprio niente dell'Italia, sai, dell'Italia mutilata, tutti questi discorsi qua, non gli interessa niente assolutamente. Loro vogliono la guerra in quanto praticamente è un'idea eticamente attivistica. Loro interpretano la guerra praticamente come sintesi suprema del movimento, della trasformazione, dell'accelerazione dei percorsi della storia, e quindi la guerra deve essere affrontata con entusiasmo. Perché? Perché la guerra cambierà il mondo, perché lo muterà irreversibilmente. Questo è il punto del discorso. Loro si contrappongono a quelli che hanno la convinzione che praticamente accettiamo quello che abbiamo già acquisito, consolidato, quello che è già strutturato, sicuro, sì, la cosiddetta pace dei 100 anni, ma di tutto il discorso dell'irredentismo, quello fa parte della minorità. L'intellettuale italiano di quel tempo praticamente è proprio entusiasta di entrare dentro in una dinamica di rottura completa, di cambiamento completo, perché è oppresso dalla stasi di fine 800, vede, come dire, la società irrigidità rinchiusa dentro a degli schemi che praticamente loro abborrono, hanno bisogno di rottura, ed ecco, ben venga la guerra. Poi molti di questi cambiano idea, perché molti di questi poi durante il corso, nel vivo del conflitto, assisteremo a rapidi mutamenti di idee politiche originariamente sostenute, subiranno mutamenti assolutamente rapidi. Cioè molti di questi interventisti perdono tutte le loro illusioni e scoprono che la guerra è talmente crudele, infame, sterminatrice, nessun ideale, per quanto degno e puro, l'avrebbe dovuta giustificare. Insomma,
ma ecco. Anche perché, scusa se ti interrompo, è proprio la negazione di tutto quanto era stato promesso, compreso quello che dicevi del movimento, del cambiamento, che avrebbe portato appunto novità, eccetera. Poi soprattutto la prima guerra mondiale, guerra di posizione, viene fuori che è esattamente il contrario, e forse anche una conseguenza conseguenza del famoso parlare alla pancia, perché il parlare alla pancia, vabbè, è bello perché ha immediato effetto e supera le ragioni della mente, però stimola anche l'emotività, l'istinto, eccetera, e quella davanti alla vera guerra, alla sì, miseria, infatti, alla morte, all'orrore, perché quello abbiamo letto con Remarque,
sì, esatto,
è orrore puro, altro che la letteratura gotica.
Manuela, il punto del discorso è che l'orrore ti diventa, come dire, lucido davanti quando lo vivi.
Ah, ma sì, sì,
prima
certamente.
Di vederlo,
quando lo vivi,
capito? L'orrore non lo vedi. Per te la guerra come evento è qualcosa di movibile, anche perché non avevano mai visto una guerra come la prima guerra mondiale. Faccio un attimo di pausa.
E mentre va in pausa Curzio, tra l'altro non so se è stata ascoltata la prima parte della telefonata, quei primi
sì, avevamo
avuto un impresso
tecnico, comunque lì
che...
appunto aveva intrapreso...
Eccoci
qua con Curzio.
No, stavamo riassumendo l'inizio della telefonata perché probabilmente ci sono stati dei problemi tecnici all'inizio, per cui già per riprendere anche il discorso dopo questa pausa... appunto all'inizio
sì, diceva appunto eravamo ripartiti.
Io mi sono ricordato di una cosa, no? Che l'altra volta avete citato Emilio Lussu nel suo libro Un anno sull'altipiano, insomma, che poi ha avuto, come dire, è stato trasportato in film da Francesco Rosi, no?
Nel sì, Uomini contro.
No? Ecco, così, no? Lui era un interventista democratico, Lussu desiderava la guerra, lui era un sardo, no?
Sì.
Aveva studiato legge all'Università di Cagliari e lui era un interventista democratico e favorevole all'entrata in guerra contro l'Austria, lui sì era... uno di quelli che pensava che la guerra favorisse la disgregazione dell'impero austriaco e quindi in questa di conseguenza si poteva raggiungere l'indipendenza e la sovranità da parte delle nazionalità non tedesche ancora sottoposte al governo Jena.
Mentre il padre
partecipa al conflitto come ufficiale di complemento della brigata Sassari, che io mi ricordo, insomma.
Sì, lui apparteneva al 151esimo reggimento della brigata Sassari.
Esattamente, capito? Ma però a seguito di questa drammatica esperienza, in Lussu si impone il superamento progressivo della prima posizione ideologica e la prova un pensiero più maturo, no?
Sì, ma di fatto invece mi sembrava che il padre di Lussu mica tanto fosse tanto contento della guerra e soprattutto mica tanto voleva bene alla monarchia Savoia.
Sì, sì, ben chiaro, i sardi non sono mai stati molto propensi a essere sudditi dei Savoia, insomma, a parte questo, insomma. Ma,
eppure...
Voglio dire, Lussu è uno di quegli esempi, lui era un entusiasta della guerra e poi durante il corso della guerra si è reso ben conto che...
Di che cos'era?
Di cos'era, insomma.
Ma però, di questi esempi ne abbiamo fatti tanti tra gli artisti, ad esempio, che poi hanno rappresentato la guerra... per come era, per come l'hanno vista, che poi sono partiti, qualcuno non è neanche più tornato, musicisti, artisti,
certo.
Entusiasti, poi, che hanno partecipato anche alla propaganda, quindi, cioè che...
Certo.
E invece poi...
anche per concludere il discorso di Lussu, sai, lui al fronte aveva fatto un'esperienza grandissima, aveva proprio... sentito con mano il senso di solidarietà che si era venuto a creare tra i soldati sardi al fronte e allora aveva preso proprio coscienza politica di questo qua, ecco. E quindi questo spingerà poi alla creazione politica del Partito Sardo d'Azione come in generale movimento popolare, sociale, politico dei contadini e dei pastori sardi, insomma, ecco, quindi
difatti lui subì anche
l'esperienza nella trincea, l'ha portato poi a sviluppare un'esperienza politica di solidarietà contadina e fra i pastori, insomma.
Difatti, difatti lui nel suo libro i personaggi principali sono proprio i contadini, tipo uno dei personaggi più famosi tra virgolette nel libro è Zi Francesco, che era questo vecchio contadino, padre di numerosi figli, che al fronte era quello un po' più scaltro, tipo è il cat, è il nostro cat italiano.
Sì, sì, certo, certo. Per esempio adesso un altro che mi viene in testa di questi intellettuali e così è Carlo Migliorata,
che combatteva sull'Emerle come ufficiale degli Alpini.
Era convinto interventista, insomma, ecco, e aveva partecipato proprio come volontario in una divisione degli Alpini, insomma, e aveva partecipato anche ad alcune azioni sulla Ramello, sulle alture di Cenchina, ecco, e poi viene fatto prigioniero e deportato in Germania, poi è rientrato nel 1919 e lì ha preso la morte del fratello Enrico in guerra, insomma, e dalla e proprio forse mosso sì, anche dal sentimento di amore, di affetto nei confronti del fratello, si era reso conto dell'orrore della guerra. E,
sì, come fu anche Monelli, per esempio, Piero Monelli.
Certo, ma volevo Gada. Aveva pubblicato il giornale di guerra e di prigionia, che è stato pubblicato come un diario, insomma, ecco, credo nei primi anni 50, e praticamente lì sviluppa fortemente il disprezzo delle gerarchie, perché Gada, lui è un milanese, no? E parte per la guerra con quello spirito di efficientismo, lui è un lombardo, no? Quindi ama...
E come Salsa, il nostro caro Carlo Salsa.
Ecco, la precisa organizzazione, no? E lui si lamenta di continuo contro il dilettantismo e la cialtroneria di ufficiali di carriera e degli alti comandi, e se la prende con gli ambienti politici romani, con i generali, che mi ricordo li definisce puttanieri da caffè champagne, e usa proprio nei confronti di costoro un linguaggio virulento, insomma, ecco, così, no? E praticamente Gada vive la guerra come una grande occasione del ristabilimento dell'ordine nella società, in un paese che serio e ordinato non è. Quindi lui praticamente conduce con razionalità la guerra, con spirito di servizio, con la chiara distinzione di ruoli di chi deve obbedire e chi deve comandare. E secondo lui solo così si impara a diventare un popolo civile, un popolo che si assegna norme, le rispetta, insomma, ecco così.
Sì.
Ma in effetti lui poi in questo giornale di guerra e di prigionia dice questo che io pensavo fosse, come dire, opera della guerra, di costituire scale gerarchiche, razionalità, è tutto sommerso invece dall'orrore e logicamente ecco che lì sviluppa il disprezzo delle gerarchie e degli alti comandi, insomma, ecco.
Però sì, mi pare di capire, scusate se vi interrompo, ma perché io intanto so anche agli altri apparecchi elettronici qui in radio, ma allora chi aveva un'esperienza diretta di lavoro, miseria, fame, stenti, difficoltà e morte anche, perché la realtà contadina e operaia era anche fatta di morte e di feriti, eccetera, non era, cioè aveva già aveva capito che la cosa non quadrava. Cioè, tutto sommato, a chi non usava l'intelletto per fare grandi cose, alla pancia non sono riusciti ad arrivare. Chi invece aveva un minimo di distacco dalla vita, diciamo, proprio più misera, e quindi iniziava, stavamo dicendo con Lachi all'inizio della trasmissione, la borghesia aveva appena conquistato il dominio della ragione, oltre che una capacità politica ed economica, e sono stati proprio loro a cascare dentro questa pubblicità, questa illusione che la guerra poteva essere qualcosa di bello. E questa cosa qui a me fa impressione. Che,
Ma sai, all'inizio comunque le masse si sono fatte travolgere dalla propaganda. Non è che pochi sono stati gli eventi di rifiuto della divisa
No, rifiuto della divisa o ribellione no, però leggevamo con Remarque, che e questa è quindi la realtà tedesca che ha fotografato lui, e che l'hanno accettata.
Lì siamo già immersi nel discorso della guerra. Remarque è già, come dire, in atto il discorso, e quando è in atto il discorso, allora te ne accorgi della realtà, dei campi in cui praticamente ci sono migliaia di morti lasciati in putrefazione, topi che corrono dappertutto, malattie, disastri, fucilazioni, eccetera. Ma prima che tutto questo avvenga, ci sono i discorsi dei balconi, ci sono le sfilate, ci sono le azioni propagandistiche di una etnia contro un'altra. A Praga urlavano tutti un Unter Serben contro i serbi, la gente andava abbasso i serbi, insomma c'era questa contrapposizione enorme fra le masse. Proprio le masse non restano, come dire, isolate, entrano nel gioco. Le masse all'inizio della prima guerra mondiale sono attori, insomma, ecco,
e partecipi in questo senso,
che vengono condizionati dalla propaganda, ma che sono masse di volontari che non sono mica solo piccoli borghesi che vanno a fare i volontari, sono masse enormi di persone che vanno ai distretti a iscriversi come volontari, insomma, ecco così.
Ma quindi prende tanto anche chi in teoria non aveva ragione alcuna di partecipare. Quindi questo discorso è importante, perché il fatto che poi si rendano conto, una volta che sono lì tutti, di quello che è davvero la guerra, probabilmente fa anche pensare su cosa c'era stato prima e dopo. Sulla macchina della propaganda sappiamo che nel 14 erano attive in tutti i paesi ed erano molto molto ben armate le propagande, e sì, sapevano parlare a tutti senz'altro. E però in
attenta, Manuela, c'è una cosa da non trascurare, cioè l'idea della guerra rivoluzionaria. Prima del 14 il Benito Mussolini, che era sindacalista socialista, questo è il punto del discorso, vede la guerra, e gli scritti sono là che testimoniano, come la palestra della futura rivoluzione.
Sì, a differenza di Lenin, che ricordiamo invece vedeva nella guerra la possibilità che le classi borghesi si annientassero a vicenda, così che i proletari potessero vincere la rivoluzione ciascuno nel proprio paese. In realtà poi il 17 funzionò così.
Erano i proletari che ci rimettevano praticamente la vita, e il bagno di sangue è stato proprio un bagno di sangue dei proletari che si sono combattuti, insomma, ecco, questo è, bisogna.
Sì, di fatti è vero, purtroppo fu una guerra tra poveri.
E poi quando parliamo della rivoluzione russa, quando praticamente i proletari sono stati sommersi dalla fame, dalla disperazione, dalla sconfitta, ecco così, allora queste masse si sono ribellate soprattutto alle gerarchie che li consideravano ancora servi della gleba, non umani, gente che poteva essere mandata a migliaia a morire in poche ore senza nessuno scrupolo, senza niente.
E questo apre il discorso sulla rivoluzione d'ottobre, esatto, sovietica, che sarebbe bello poi affrontare.
Certo,
con questo dobbiamo salutarci, finito il tempo di 1914.
Anche perché le amazzone sono già in pole position.
Le 19:44, oggi è giovedì, non l'abbiamo ancora detto, 2 aprile,
esatto, 2015.
E
noi
ti ringraziamo
e ti salutiamo giovedì prossimo.
E io vi saluto tantissimo.
Continuiamo
tutti,
questa sperimentazione al telefono, e così concludiamo anche i discorsi che iniziamo.
Ciao Curzio.
Va bene.
Grazie ancora.
Saluto.